Percorsi d'arte, identità culturali e set cinematografici di Giovanni Gugg. Paesaggi e personaggi lucani tra sguardi e narrazioni. Terra di inchieste e reportage a sfondo sociale, di indagini socioantropologiche e di opere letterarie fin dai primi del Novecento, la Basilicata è anche location di numerosi lavori cinematografici che hanno contribuito a renderla un esempio particolarmente lampante della questione meridionale. Si tratta di una figura sfaccettata, naturalmente, che si muove senza sosta tra l'immaginario e il simbolico, attraverso una serie di relazioni di carattere sostanzialmente metaforico. È il continuo reciproco specchiarsi di questi due livelli di osservazione che ha prodotto e produce innumerevoli narrazioni del territorio e della popolazione che vi abita. Una, nessuna, 100.000 Basilicate, scrive Enzo Alliegro, non sempre vere, ma mai del tutto false. Questa stessa dinamica si verifica in Basilicata Coast to Coast, il film che Rocco Papaleo ha ambientato nella parte meridionale della regione, in un viaggio alle falde del Pollino Lucano, tra le sue due sponde mediterranee, da cui emergono rappresentazioni, talvolta abbozzate, altre più definite, che si muovono tra la mitizzazione e la rivisitazione, tra lo stereotipo e il mutamento. Analizzando gli sguardi fotografici e cinematografici che hanno attraversato la Basilicata dalla spedizione di Robert Mallet per il terremoto del 1857 alle più recenti produzioni di documentari o di fiction, Lello Mazzacane individua tre orientamenti prevalenti nella costruzione dell'immagine della regione. La Basilicata delle catastrofi, quella del sottosviluppo e, infine, la Lucania esotico-etnografica. Si tratta di tre filoni che prendono le mosse da diverse matrici ideologiche e culturali, che, attribuendo diversi significati ai luoghi, ne rimandano un'immagine di terra dolorosa e terribile, povera e arretrata, impenetrabile e magica. La comprensione di questo processo emerge dall'osservazione delle trasformazioni del simbolico, o più precisamente dal diverso uso che ne viene fatto. Come evidenzia Christian Metz, è necessario strappare il simbolico al suo immaginario e rinviarglielo come uno sguardo, ma senza sradicarlo del tutto, perché l'immaginario è anche quello che occorre ritrovare, proprio per non farsene inghiottire. All'interno di questo andamento, molto interessante, è la sfumatura assunta dal cinema che cita se stesso, come quando il regista inquadra l'inconfondibile profilo di Craco, ormai vero e proprio topos della filmografia lucana, o sembra omaggiare i basilischi di Lina Wertmüller, o ancora quando ricorda Jean-Marie Volonté, indimenticabile interprete di Carlo Levi nel Cristo di Rosi. E gioca con Visconti, intitolando una tabaccheria, Rocco e i suoi cugini. Da questo punto di vista, tra continuità e ridefinizioni, Basilicata Coast to Coast apre ad una nuova declinazione dell'immagine lucana, proponendo essenzialmente una diversa dimensione di spazio e tempo, senza che ciò causi rotture conflittuali e disorientanti. Il film ha la capacità di essere fedele ad una tradizione e al contempo di innovarla. Per il cinema, come per la fotografia e le altre espressioni visuali, descrivere significa rappresentare, vuol dire cioè produrne immagini, materiali e mentali, in grado sia di classificare e caratterizzare, sia di evocare determinate visioni del mondo. Come per qualsiasi altro luogo, anche per la Basilicata, questo processo avviene dentro uno degli schemi che è dato conoscere non solo da parte di chi lo rappresenta, ma anche e ancor più da parte di chi la deve recepire. E il film, per l'appunto, fa riferimento, almeno nelle prime scene, ad alcune caratteristiche consolidate dello stereotipo lucano e meridionale in genere. La Basilicata È una terra da cui emigrare, come dice all'inizio il Nicola narratore. I nostri figli, se vogliono fare cose grandi, se ne devono andare, o come testimonia l'accento romano di Rocco Santamaria. Ma la Basilicata è anche, ancora, il luogo del confino, come sembra viverla per gran parte della pellicola Tropea Limongi. La giornalista che dal Mattino di Napoli è passata all'anonimo Eco della Lucania, perché mi sono giocata male le mie carte. Inoltre la Basilicata è ancora la terra in cui si odono echi, per quanto nel film, stemperati con l'ironia, di familismo e clienterismo, così come di onore e vergogna. Accanto a questi elementi classici di certe interpretazioni relative al Sud, il film mostra una censura nel diverso modo in cui tratta le due principali icone lucane, Carlo Levi e Carmine Crocco. La memoria dello scrittore di origine torinese viene celebrata con puro aglianico del Vulture, grande vino della nostra terra, su una terrazza di Aliano, mentre imperversa una fitta pioggia che assomiglia molto ad un pianto nostalgico. La figura del brigante, invece, subisce una serie di revisioni che ne riducono l'aura leggendaria, riformatasi negli ultimi decenni, dalla cavalcata col casco da motociclista che strappa una risata agli spettatori, alla sua successiva impietosa borghesizzazione e sottomissione al politico locale. È probabilmente in questa sorta di selezione della memoria che è possibile individuare la genesi della nuova immagine lucana emersa dal film. La Basilicata non è più antagonista, ma alternativa, sfumatura di non poco conto, che passa attraverso l'uso simbolico del paesaggio, il quale non è un semplice sfondo, ma va considerato come un vero e proprio protagonista della narrazione, accanto al gruppo dei musicisti viandanti. Il genere stesso del film, un road movie, o meglio un walking movie, si presta ad uno sviluppo dinamico non solo della vicenda, ma delle varie personalità che vi prendono parte. Il viaggio dei personaggi lungo lo spazio dal Tirreno allo Ionio e più intimamente dentro se stessi e le dinamiche della propria vita è tuttavia un pretesto con cui prendere le distanze da una modernità invasiva e violenta, così da accostarsi, al contrario, ad un modello più rispettoso e tollerante. I ritmi frenetici del quotidiano vengono radicalmente rifiutati perché la vita è un viaggio troppo corto se non lo si allunga, dicono gli interpreti durante la conferenza stampa iniziale. Evitando in ogni modo la cosiddetta tirannia dell'urgenza, l'auto, il telefono cellulare, ma anche altre comodità, seguono il passo lento dei pensieri, consacrato dal camminare attraverso boschi e fiumi asciutti al termine dell'estate, salendo in vetta a montagne e scendendo in riva a laghi, muovendosi tra belati e campanacci, tra calanchi e ruderi di paesi abbandonati. Craco non ha retto alla modernità, ma a me piace pensare che l'abbia rifiutata, proclama Nicola, mentre racconta lo sgombero del centro abitato degli anni Sessanta. In un continuo dialogo tra uomini e territorio, i paesaggi rispecchiano gli stati d'animo dei quattro amici, i quali a loro volta ne sono influenzati. Sequenza dopo sequenza, come capita con un interlocutore privilegiato. La molteplicità dei panorami che si susseguono sullo schermo riflette l'articolazione narrativa e spesso ne determina i tempi e la costruzione, come nel caso del romanticismo intorno alla diga del Pertusillo, o dell'armonia non solo musicale affacciati su una valle appenninica. Il paesaggio dunque come filo conduttore che, grazie alla sua essenziale funzione espressiva, permette la formulazione di una nuova idea di Basilicata. Le braccia aperte del Cristo di Maratea si confondono con le pale degli aerogeneratori che più volte tornano nel corso del film. La terra del Cristo c'è ancora, coi suoi riti e i suoi ritmi, coi suoi sapori e i suoi volti. Ma non è più magica e arcaica o selvaggia e tenebrosa, bensì leggera e fresca come l'aria mossa dai campi eolici sul crinale delle colline, una sorta di respiro, di nuovo respiro, che è dei protagonisti, ma che vuole esserlo anche dell'intera regione. Le narrazioni e gli sguardi proposti sono evidentemente il riflesso di un particolare approccio e di una serie di selezioni, da cui discendono modi di raccontare e rappresentare il territorio del tutto specifici. Questi, tra le pressoché infinite permutazioni possibili, della Basilicata selezionano alcuni aspetti, dando vita ad un evitabile processo di generalizzazione, strettamente funzionale alle motivazioni, che ne hanno orientato le ragioni. Quanto pesa, ci si domanda, la compresenza di più piani narrativi, la contaminazione di più generi, gli intrecci di più aspettative, alcune delle quali connesse al marketing territoriale? Quanto è stato determinante il passato glorioso della cinematografia lucana, gli stereotipi e i pregiudizi sull'identità della Basilicata, dichiaratamente assunti quale oggetto di confutazione? Non è questa la sede per indagare quali immagini dominanti e pregiudizievoli siano state effettivamente demolite, e quali invece costruite ex novo, come forse l'infedeltà prematrimoniale in una terra libertina. Ad ogni modo va sottolineata l'idea dell'uso simbolico ascritto all'energia pulita e rinnovabile, chiamata ripetutamente nella pellicola a sublimare e a rimuovere la cruda realtà costituita dai maggiori giacimenti petroliferi rinvenuti proprio nella Valle dell'Agri, tra una costa lucana e l'altra. Tuttavia, restando al film, ciò che emerge è un'immagine della Basilicata, che in parte prosegue nel corso degli sguardi che l'hanno preceduta, ma che ora ha qualcosa di inedito e invita a guardare dall'esterno in modo nuovo a questa terra. Una Basilicata alternativa e sostenibile, non più periferica e marginale, ancora rurale, ma non più di sussistenza, sempre religiosa, ma non più aliena. La Basilicata di Papa Leo, dunque, non è più la terra del rimorso, del mondo fuori dal tempo storico o del c'era una volta, ma al contrario è la terra del buon vivere e dello sviluppo sostenibile, come recitano le parole d'ordine passepartout più attuali. In una sorta di cassaniano pensiero del Sud, che non pensa a se stesso alla luce della modernità, ma al contrario pensa alla modernità alla luce del Sud, l'immagine della Basilicata che viene proposta è quella della terra del pensiero meridiano, di un luogo storico composito che sa ripensarsi e rivalutarsi, di una terra in cui si può scegliere di vivere finalmente liberi dal fondamentalismo del moderno, sempre teso ad annunciare il domani, così come dall'oppressione di un passato ingombrante, in cui pare si è riusciti a fare i conti.